I giochi dell'armonia presenta.
Una settimana con Papa Francesco. Un programma di Angela Ambrogetti.
Cari amici, bentrovati. Come sempre, oggi a Roma c'è un bellissimo sole, comincia ad arrivare veramente la primavera e in Piazza San Pietro la primavera è arrivata anche attraverso un cane San Bernardo, uno di quelli destinati al soccorso alpino, che è stato in udienza dal Papa, che lo ha accarezzato ed è stato un po' il beniamino di tutta l'udienza di questa mattina. Ma la catechesi di oggi era molto importante, dedicata ancora alla misericordia. Il Papa soprattutto ha voluto spiegare la parabola del povero Lazzaro e del crapulone. Parleremo di questo, ma parleremo anche della messa di Pentecoste, parleremo dell'intervista che Papa Francesco ha rilasciato al quotidiano francese cattolico La Croix e parleremo anche di alcune udienze di questa settimana. Iniziamo subito allora ascoltando le parole di Papa Francesco alla catechesi di questa mattina all'udienza generale.
Desidero soffermarmi con voi oggi sulla parabola dell'uomo ricco e del povero Lazzaro. La vita di queste due persone sembra scorrere su binari paralleli. Le loro condizioni di vita sono opposte e del tutto non comunicanti. Il portone di casa del ricco è sempre chiuso al povero, che giace lì fuori cercando di mangiare qualche avanzo della messa del ricco. Questi indossa vesti di lusso, mentre Lazzaro è coperto di piaghe. Il ricco ogni giorno banchetta lautamente, mentre Lazzaro muore di fame. Solo i cani si prendono cura di lui e vengono a leccare le sue piaghe. Questa scena ricorda il duro rimprovero del figlio dell'uomo nel giudizio finale. Ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare. Ho avuto sete e non mi avete dato da bere. Nudo e non mi avete vestito. Lazzaro rappresenta bene il grido silenzioso dei poveri di tutti i tempi e la contraddizione di un mondo in cui immense ricchezze e risorse sono nella mano di pochi. Gesù dice che un giorno quell'uomo morì. I poveri e i ricchi muoiono, hanno lo stesso destino, tutti noi. Non ci sono eccezioni a questo. E allora quell'uomo si rivolse ad Abramo supplicando con l'appellativo di padre. Rivendica perciò di essere suo figlio, appartenente al popolo di Dio. Eppure in vita non ha mostrato alcuna considerazione verso Dio, anzi ha fatto di se stesso il centro di tutto, chiuso nel suo mondo di lusso e di spreco. Escludendo Lazzaro, non ha tenuto in alcun conto né il Signore né la sua legge. Ignorare il povero e disprezzare Dio. E questo dobbiamo impararlo bene. Ignorare il povero e disprezzare Dio. C'è un particolare nella parabola che va notato. Il ricco non ha un nome, soltanto l'aggettivo, il ricco. Mentre quello del povero è ripetuto 5 volte. E Lazzaro significa Dio aiuta. Lazzaro che giace davanti alla porta è un richiamo vivente al ricco per ricordarsi di Dio. Ma il ricco non accoglie tale richiamo. Sarà condannato pertanto non per le sue ricchezze, ma per essere stato incapace di sentire compassione per Lazzaro e di soccorrerlo. Nella seconda parte della parabola ritroviamo Lazzaro e il ricco dopo la loro morte. Nell'aldilà della situazione si è rovesciata. Il povero Lazzaro è portato dagli angeli in cielo presso Abramo. Il ricco invece precipita tra i tormenti. Allora il ricco alzò gli occhi e vide di lontano Abramo e Lazzaro accanto a lui. Egli sembra vedere Lazzaro per la prima volta. Ma le sue parole lo tradiscono. Padre Abramo, dice, abbi pietà di me e manda Lazzaro. Lo conosceva, Manda Lazzaro a intingere nell'acqua la punta del dito e a bagnarmi la lingua perché soffro terribilmente in questa fiamma. Adesso il ricco riconosce Lazzaro e gli chiede aiuto mentre in vita faceva finta di non vederlo. Quante volte, tanta gente fa finta di non vedere i poveri. Per loro i poveri non esistono. Prima gli negava pure gli avanzi della sua tavola e ora vorrebbe che li portasse da bere. Crede ancora di poter accampare diritti per la sua precedente condizione sociale. Dichiarando impossibile esaudire la sua richiesta, Abramo in persona offre la chiave di tutto il racconto e gli spiega che beni e mali sono stati distribuiti in modo da compensare l'ingiustizia terrena e la porta che separava in vita il ricco dal povero si è trasformata in un grande abisso. Finché Lazzaro stava sotto casa sua, per il ricco c'era la possibilità di salvezza, spalancare la porta e aiutare Lazzaro. Ma ora che entrambi sono morti, la situazione è diventata irreparabile. Dio non è mai chiamato direttamente in causa, ma la parabola mette chiaramente in guardia. La misericordia di Dio verso di noi è legata alla nostra misericordia verso il prossimo. Quando manca questa, anche quella non trova spazio nel nostro cuore chiuso, non può entrare. Se io non spalanco la porta del mio cuore al povero, quella porta rimane chiusa, anche per Dio. E questo è terribile. A questo punto il ricco pensa ai suoi fratelli che rischiano di fare la stessa fine e chiede che Lazzaro possa tornare nel mondo ad ammonirli. Ma Abramo replica, hanno Mosè i profeti, ascoltino loro. Per convertirci non dobbiamo aspettare eventi prodigiosi, ma aprire il cuore alla parola di Dio che ci chiama ad amare Dio e il prossimo. La parola di Dio può far revivere un cuore inaridito e guarirlo dalla sua cecità. Il ricco conosceva la parola di Dio, ma non l'ha lasciato entrare nel cuore, non l'ha ascoltata. Perciò è stato incapace di aprire gli occhi e di avere compassione del povero. Nessun messaggero e nessun messaggio potranno sostituire i poveri che incontriamo nel cammino, perché in essi ci viene incontro Gesù stesso. Tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me, dice Gesù. Così, nel rovesciamento delle sorti che la parabola descrive, è nascosto il mistero della nostra salvezza, in cui Cristo unisce la povertà alla misericordia. Cari fratelli e sorelle, ascoltando questo Vangelo, tutti noi, insieme ai poveri della terra, possiamo cantare con Maria: ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mano vuota.
Con la solennità di Pentecoste si è concluso il tempo pasquale, così Papa Francesco ha celebrato la messa nella Basilica Vaticana e ha parlato in particolare del dono dello Spirito Santo come culmine della missione di Gesù. Ce ne parla Alessandro Gisotti.
A Pentecoste celebriamo il culmine della missione di Gesù che attraverso il dono dello Spirito Santo riallaccia la nostra relazione con il Padre rovinata dal peccato. Papa Francesco incentra la sua omelia nella messa in San Pietro sulle parole del Signore riferite nel Vangelo di Giovanni: «Non vi lascerò orfani». Anche nel nostro tempo, constata poi con rammarico, si riscontrano diversi segni di questa nostra condizione di orfani.
Quel diffuso analfabetismo spirituale per cui ci ritroviamo incapaci di pregare, quella difficoltà a sentire vera e reale la vita eterna, quella fatica a riconoscere l'altro come fratello in quanto figlio dello stesso padre.
Francesco rivolge quindi il pensiero alla presenza materna di Maria nel Cenacolo. Maria prosegue in memoria vivente del figlio e invocazione vivente dello Spirito Santo. È la madre della Chiesa. Ancora ribadisce, consolidando la nostra relazione di appartenenza al Signore Gesù, lo Spirito ci fa entrare in una nuova dinamica di fraternità.
Mediante il fratello universale che è Gesù, possiamo relazionarci agli altri in modo nuovo, non più come orfani, ma come figli dello stesso Padre buono e misericordioso.
Preghiera delle Regine Celi, a mezzogiorno l'appuntamento in piazza San Pietro. Il Papa si è affacciato dallo studio del Palazzo Apostolico e ha ancora una volta riflettuto sulla Pasqua e proprio sulla resurrezione e ascensione al cielo di Gesù. Alessandro De Carolis.
Francesco concentra l'attenzione su una frase del Vangelo di Giovanni, letto in questa solennità, quando Gesù dice ai suoi discepoli: «Se mi amate, osserverete i miei comandamenti, e io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro paraclito, perché rimanga con voi per sempre». Parole, commenta il Papa, che ci ricordano anzitutto che l'amore per una persona si dimostra non con le parole, ma con i fatti.
Osservare i comandamenti va inteso in senso esistenziale, in modo che tutta la vita ne sia coinvolta. Lo Spirito, infatti, ci insegna ogni cosa, ossia l'unica cosa indispensabile: amare come ama Dio.
Lo Spirito Santo interviene con funzioni, indica il Papa, di insegnamento e di memoria.
Lo Spirito Santo non porta un insegnamento diverso, ma rende vivo l'insegnamento di Gesù, perché il tempo che passa non lo cancelli o non lo affievolisca.
Si è aperta l'Assemblea Generale della CEI, la Conferenza Episcopale Italiana, 69esimo appuntamento, e si è aperta con un discorso di Papa Francesco che ha voluto così dare la sua impronta ai lavori, e ce ne parla Deborah Donnini.
Il roveto ardente di Mosè è l'immagine a cui Francesco si ispira per tratteggiare la figura del sacerdote. Il suo segreto sta proprio in quel roveto ardente che ne marchia a fuoco l'esistenza, conformandola a quella di Gesù. Papa Francesco, come spesso fa, non vuole offrire una riflessione sistematica sul sacerdote, ma a partire dalla concretezza dell'esperienza. Esorta ad avvicinarsi, quasi in punta di piedi, a qualcuno dei tanti parroci che, dice, si spendono nelle nostre comunità. Che cosa ne rende saporita la vita? Per chi e per che cosa impegna il suo servizio? Qual è la ragione ultima del suo donarsi? Sono le domande che il Papa invita i vescovi italiani a porsi, mettendosi in ascolto per lasciare affiorare le proposte formative su cui investire con coraggio. Per Papa Francesco è scalzo il prete rispetto ad una terra che si ostina a considerare santa. Non si scandalizza, cioè, per le fragilità che scuotono l'animo umano. È distante dalla freddezza del rigorista, come pure dalla superficialità di chi vuole mostrarsi accondiscendente a buon mercato.
Con l'olio della speranza e della consolazione si fa prossimo di ognuno, attento a condividerne l'abbandono e la sofferenza. Avendo accettato di non disporre di sé, non ha un'agenda da difendere, ma consegna ogni mattina al Signore il suo tempo per lasciarsi incontrare dalla gente e farsi incontro.
Il sacerdote cammina con il cuore e il passo dei poveri, reso ricco dalla loro frequentazione. Centrale poi per il sacerdote è sentirsi partecipe di una comunità concreta e proprio la comune appartenenza, libera dall'autoreferenzialità che isola. Come esempio, Francesco indica Dom Helder Câmara, il vescovo brasiliano dedito al sostegno dei poveri.
Quando il tuo battello comincerà a mettere radici nell'immobilità del molo, richiamava Don Helder Câmara, prendi il largo, parti. E innanzitutto non perché hai una missione da compiere, ma perché strutturalmente sei un missionario.
Dunque il pastore è confermato dalla fede semplice del popolo santo di Dio, dice Papa Francesco, con parole che ricordano il suo gesto quando si affacciò dalla loggia delle benedizioni dopo l'elezione e chiese la preghiera del popolo per il suo vescovo. Questa appartenenza libera dalle gelosie clericali, dice il Papa, e favorisce la comunione, che è uno dei nomi della misericordia. Il sacerdote infatti è uomo della Pasqua, dallo sguardo rivolto al regno. Per Papa Francesco, dunque, appartenere al Signore, alla Chiesa e al Regno sono i caratteri costitutivi del sacerdote.
Pomeriggio di venerdì dedicato alla misericordia, una visita al centro Il Chicco di Ciampino, dove sono accolte moltissime persone in situazioni di disagio nell'ambito della grande famiglia della comunità L'Arche. Ce ne parla Massimiliano Menichetti.
Seduto a tavola per fare merenda come in famiglia, l'immagine è quella della festa in cui i colori dei sorrisi predominano su tutto. Il Papa parla con gli ospiti del Chicco, i volontari, incontra i familiari. L'emozione è tanta per tutti, ma la gioia è superiore. Incontri ed emozioni, perché non si può essere privati di amore, gioia e dignità solo perché portatori di una disabilità mentale. Ed è questo che il Papa sottolinea nel suo camminare, che nessuno può permettersi di discriminare in forza di preconcetti che emarginano e rinchiudono nella società. Solitudine, famiglie e associazioni. E allora le due case famiglia, che qui si chiamano Focolari, ovvero La Vigna e Ulivo, oggi sono ancora più raggianti perché donano al mondo uno sguardo vivo e ricevono l'abbraccio e la benedizione del Papa. Francesco ha visitato anche i disabili più gravi, il cuore si è dilatato ancora di più con Armando e Fabio, che furono i primi ad essere accolti nella struttura. Al pontefice è stato mostrato anche il laboratorio artigianale, dove quotidianamente vengono creati piccoli oggetti. Infine, tenendosi tutti per mano, Papa Francesco ha pregato nella piccola cappella e dopo gli abbracci si è congedato, portando con sé la gioia e il calore della comunità, Il Chicco. Il responsabile, Marco Veronesi.
L'emozione è stata grandissima. I nostri ragazzi si sono commossi, si sono messi a piangere dalla gioia. Sembrava un amico nostro da sempre.
Il Papa cosa ha detto?
Intanto ha voluto sapere un po' la nostra storia e le storie dei nostri ragazzi. Ha raccontato l'incontro che sta facendo con tutte le persone che soffrono. Ci ha chiesto di portare in giro nel mondo un po' di tenerezza, quella che noi viviamo nella nostra comunità, di spargerla, di regalarla, di mandarla in giro. E poi ci ha detto di pregare per lui.
Tanti i temi nell'intervista al quotidiano cattolico francese La Croix di Papa Francesco, un'intervista dedicata soprattutto ai temi della Francia, seppure la Francia sia la figlia primogenita della Chiesa, ha detto il Papa, è una periferia da evangelizzare. Di questo ci parla Gabriella Ceraso.
Cita l'esempio storico della Corea Francesco nell'intervista alla Croix per dire che l'evangelizzazione non ha necessariamente bisogno di sacerdoti. Il battesimo, afferma il Papa, dona la forza di evangelizzare lo Spirito Santo, in esso ricevuto spinge ad uscire per diffondere il messaggio cristiano con coraggio. Tanti problemi odierni della Chiesa di Francia su cui Francesco risponde, in primo luogo i casi di pedofilia. In questo ambito non ci può essere prescrizioni. Un sacerdote chiamato per vocazione a guidare a Dio un bambino a causa di questi abusi lo distrugge. Dunque tolleranza zero. A questo proposito il Papa, in base agli elementi di cui dispone, difende il cardinale Philippe Barbarin, arcivescovo di Lione, sotto inchiesta, appreso, afferma le misure necessarie. Non è il caso di parlare di dimissioni. Quindi il tema della buona laicità. Il Papa afferma chiaramente che uno Stato deve essere laico, quelli confessionali, aggiunge, finiscono male. È chiaro Francesco quando ribadisce che ciascuno deve avere la libertà di esteriorizzare la sua fede, tanto le donne musulmane portando il velo quanto i cattolici con la croce. La modesta critica che il Papa rivolge alla Francia riguarda il fatto che esagera con la laicità a causa di un modo di considerare le religioni come sottoculture piuttosto che culture a pieno titolo con i loro diritti. L'auspicio è che il Paese faccia un passo in avanti per accettare che l'apertura alla trascendenza sia un diritto per tutti. Altra questione legata alla Chiesa di Francia è il rapporto con la Fraternità San Pio X. Avanziamo lentamente e con prudenza, sono le parole del Papa che parla dei lefebriani come di cattolici in cammino verso la piena comunione. Ampio spazio nell'intervista alle questioni legate alle migrazioni e al rapporto con l'Islam. Sì all'integrazione, no alla ghettizzazione. La coesistenza tra cristiani e musulmani è possibile, dice, non credo che oggi ci sia paura dell'Islam in quanto tale, ma dell'ISIS sì e della sua guerra di conquista. Altri riferimenti del Papa sono alle differenze tra i due sinodi che si sono svolti in Vaticano sulla famiglia e ancora alle radici cristiane dell'Europa, radici plurali, sottolinea, in merito alle quali lamenta toni di discussione che definisce a volte trionfalisti o vendicativi e che sanno di colonialismo. Il dovere del cristianesimo, invece, secondo il Papa, è il servizio e il dono della vita, stesso atteggiamento di Cristo nella lavanda dei piedi.
Lotta alla povertà, sappiamo che è uno dei principi del papato di Papa Francesco, ma anche tramite l'impegno, le risposte politiche, sociali ed economiche e l'impegno preciso di fondazioni come la Centesimus Annus Pro Pontifice. Il Papa ha ricevuto i partecipanti all'assemblea annuale e ce ne parla Giada Aquilino.
L'impegno della comunità internazionale e delle istituzioni del mondo degli affari per un progresso economico volto al bene comune, all'inclusione e allo sviluppo integrale. Torna su temi che gli stanno particolarmente a cuore il Papa ricevendo i partecipanti alla conferenza dedicata al contributo della comunità degli affari alla lotta contro la povertà con riferimento all'attuale emergenza profughi. È Francesco stesso a parlare di una crisi alla quale si sente particolarmente vicino e le cui proporzioni crescono ogni giorno, ricordando la visita a Lesbo in cui dice è stato testimone di strazianti esperienze di sofferenza umana, soprattutto di famiglie e bambini.
La comunità internazionale è chiamata a individuare risposte politiche, sociali ed economiche di lungo periodo a problematiche che superano i confini nazionali e continentali e coinvolgono l'intera famiglia umana.
La lotta contro la povertà non è soltanto un problema economico, ma anzitutto morale. L'emergenza minaccia in primis i giovani.
I tassi di disoccupazione giovanili sono uno scandalo.
5 domande, alcune tematiche che ritornano, le risposte di Papa Francesco. Questa l'udienza all'Unione delle Superiori Maggiori, l'Unione Internazionale, che in questi giorni ha tenuto la sua assemblea annuale. Un incontro svoltosi nell'aula Paolo VI e ce ne parla Sergio Centofanti.
Un colloquio vivace e affettuoso in cui Papa Francesco ha risposto a braccio alle domande delle religiose. La prima riguardava un migliore inserimento delle donne nella vita della Chiesa, in particolare nei processi decisionali.
È vero, è molto debole l'inserimento delle donne lì, nei processi decisionali, e dobbiamo andare avanti, no?
Il Papa ha quindi affrontato il problema della predicazione nella celebrazione eucaristica.
Non c'è alcun problema che una donna in una religiosa, una laica, faccia la predica in una liturgia della parola, non c'è problema. Ma nella celebrazione eucaristica c'è un problema lì, in quel punto non c'è l'ordinazione delle donne e non possono presidere questo.
Papa Francesco invita le religiose a evitare due tentazioni, la prima è il femminismo.
Il ruolo della donna nella Chiesa non è femminismo.
Termina così anche per oggi il nostro appuntamento. Naturalmente grazie per averci ascoltato. Rimanete all'ascolto dei programmi della Radio Vaticana.
Avete ascoltato Una settimana con Papa Francesco, un programma di Angela Ambrogetti.